Essere e benessere di Nicoletta Carbone.
Lei quanti anni mi darebbe? Non saprei. Andiamo, senza cercare di adularmi. 38. 28. 3. 23.
Buongiorno a voi, da Nicolette. Se la vostra schiena fosse una persona, quanti anni le dareste? Provate a pensarci. Sono qui all'800 24 00 24. Potete portare la vostra attenzione sul suo aspetto, sulla postura, quindi potete dirmi se siete più tipi di pancia in dentro e petto in fuori, oppure spalle curve, torace incavato. Potete dare un voto anche in base alla sua prestanza, alla sua efficienza e, per ultimo ma non certo per importanza, considerare la sua predisposizione a lamentarsi. Oggi possiamo contare sull'aiuto di due esperti che ci aiuteranno a considerare la schiena e in modo particolare la colonna, che della schiena è l'anima, la struttura portante, da due prospettive diverse ma assolutamente complementari. Il professor Stefano Negrini, fisiatra, professore all'Università di Brescia e Fondazione Don Occhi di Rovato e direttore scientifico di ISICO. ISICO è l'Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale di Milano. Professore, buongiorno e bentornato.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Qui in studio con me il dottor Massimo Soldati, psicologo e psicoterapeuta, docente di integrazione posturale a Milano e autore di un libro molto interessante, Corpo e Cambiamento, Tecniche Nuove Edizioni. Professor Negrini, partiamo dalla colonna, che è un vero capolavoro di ingegneria perché è elastica, è mobile, ma al tempo stesso robusta e resistente.
Esattamente, è un capolavoro perché deve svolgere due funzioni assolutamente contraddittorie tra di loro. Nessun architetto si sognerebbe mai di costruire una colonna portante di una casa in modo tale che sia anche mobile. Sarebbe un assurdo dal punto di vista architettonico, eppure la nostra colonna funziona esattamente così perché deve consentire tutti i movimenti del tronco oltre a sorreggere tutta la parte superiore del tronco, con in più una complicazione: sempre pensando a questo architetto che costruisce una casa, fa passare all'interno di questa colonna tutte le tubature portanti,
quelle
della
più
colonna,
importanti.
Le più importanti, e quindi questa struttura deve proteggere il midollo spinale, che conduce tutti gli stimoli nervosi dal cervello fino alla periferia, mentre si muove, mentre sostiene. Quindi una cosa molto complicata ma che funziona molto bene.
Professor Negrini, c'è un esercizio molto semplice che ci aiuta a prendere consapevolezza della nostra schiena e della nostra colonna. Non ha certo valenza diagnostica ma può darci molte informazioni e consiste semplicemente nell'appoggiare la schiena al muro.
Esattamente, la schiena è conformata con delle curvature. Queste curvature hanno una loro motivazione, perché consentono da un lato di dare più spazio nella parte alta ai polmoni e al cuore, nella parte bassa, che è quella che deve sorreggere di più il peso, di essere esattamente al centro della struttura, e queste curvature si percepiscono quando ci si appoggia contro la parete, e un appoggio normale dovrebbe consentire di appoggiare la parte posteriore del capo, la zona interscapolare e l'osso sacro. Se per esempio non si riesce o si fa molta fatica ad appoggiare la testa quando si è appoggiato l'osso sacro e la schiena, vuol dire che c'è una tendenza all'ipercifosi. Se si sente molto molto staccata la parte bassa della colonna, vuol dire che c'è un'iperlordosi. Sono cose che ovviamente, diciamo, è un gioco che ognuno può fare ma non hanno un valore diagnostico, anche perché poi vanno viste da un esperto di colonna.
Insomma, professor Negrini ci ha messo con le spalle al muro con questo esercizio, è proprio il caso di dirlo. Ma intanto, dottor Soldati, la colonna vertebrale non è solo un insieme delle vertebre che, articolandosi tra loro, formano un asse di sostegno del corpo e anche di protezione, come ci spiegava il professor Negrini, del midollo spinale, ma anche il luogo in cui accumuliamo molte tensioni. Insomma, la schiena dice anche qualcosa di come noi reggiamo il peso della vita e delle nostre relazioni.
Beh, senz'altro, cominciando a pensare al semplice nome, colonna vertebrale, che ci dice che è una colonna, cioè qualcosa che sostiene, e nella tradizione noi vediamo che la spina dorsale è sempre stata assimilata all'albero della vita, qualcosa che sostiene tutto quanto l'organismo e la persona. E perciò la schiena ci sostiene e la schiena può cedere certe volte quando ci sentiamo mancanti di sostegno, sostegno dall'ambiente esterno oppure sostegno interiore, perché siamo in un periodo di crisi, ci manca energia, ci manca forza, ci manca fiducia, confidenza in noi stessi. Noi dobbiamo considerare che non dobbiamo solo considerare la postura come un qualcosa di fisico, cioè la postura come il nostro modo di stare in piedi, stare seduti e interagire con la forza di gravità, ma la postura c'è anche una postura che possiamo dire psicologica, che è il nostro atteggiamento nei confronti della vita e delle cose che noi andiamo costruendo nel corso della vita e risente di tutti quelli che sono i problemi che abbiamo avuto nella nostra vita. Ecco, questa postura psicologica attraverso le contrazioni muscolari che porta inconsciamente ci disturba in certi casi la colonna, la spina dorsale.
Allora, regaliamoci un esercizio che, rilassando la nostra schiena, ci aiuta ad allentare un po' le tensioni, e per fare questo dobbiamo imparare a localizzarlo. In linea con noi è tornato a trovarci Tite Toni, insegnante di yoga, certificata Iyengar. Tite, ciao, benvenuta. Allora, partiamo con un esercizio?
Sì, certo. Allora, professor Negrini ci ha messo al muro, lo yoga ci mette a terra, a contatto con la madre terra, e allora non c'è niente di meglio che sentire le nostre curvature fisiologiche, poi analizzarle mettendoci distesi a terra, con le piante dei piedi contro un muro, e perché no, analizzare ogni lato della nostra schiena, alzando una gamba a squadra,
sì,
l'altra mantenendola distesa a terra con la pianta del piede sempre contro il muro, e aiutandoci magari con una corda, con un asciugamano per trattenere la gamba a squadra,
sì,
distesa, respirarci su. E lì si sentirà tantissimo allungare, perché poi alla fine rilassare vuol dire creare spazio, riallungare, riportare gli spazi originari. Quindi, respirando, mantenere la gamba a squadra. Poi si può continuare e sentire altre cose ancora di come va la nostra schiena, portando la gamba poi di lato, all'esterno, trattenendola sempre con l'asciugamano, trattenendo il piede. E lì si sente ancora di più allungare. Poi dopo, se ci sono già dei problemi nella schiena, si potrebbe ritornare poi con la gamba a squadra e portarla di lato dall'altra parte, incrociando quindi l'altra gamba, e qui si sente moltissimo stirare la parte della sciatica.
Eccola lì, la sciatica. Ma intanto sentiamo se questo esercizio è chiaro a Luca, che ci chiama dalla provincia di Modena, all'800240024. Luca, buongiorno.
Buongiorno, salve a tutti. Sì, l'esercizio è chiarissimo, anzi l'ho anche fatto a suo tempo per sistemare, per togliere un po' di anni alla mia parte, alla parte inferiore della mia schiena, ai lombari praticamente.
Perché quanti anni dà la sua schiena? Intuisco che dà anni diversi a seconda della parte della schiena.
Sì, sì, ho uno scapolare da trentenne.
Però
un lombare che siamo iperpensionato, sugli 80 anni gli do, perché soffro poi anche di una ernia, che quindi insomma mi condiziona un po' tutto.
Professor Negrini, perché queste differenze? C'è un tallone d'Achille nella schiena?
Ma diciamo che, come semplificazione, fare la differenza in termini di età è utile, però può ingenerare l'idea che l'età significhi per forza soffrire di mal di schiena, e non è
che invece è quello
così.
Che noi non vogliamo anzi
devo anche dire che col passare degli anni spesso i dolori molto forti, molto acuti, che bloccano completamente le gravi sciatiche, tendono a stabilizzarsi in una situazione magari di dolore che permane ma più lieve, non con quelle acuzie così forti come in età lavorativa, tant'è vero che l'età lavorativa è quella con considerata come l'età più a rischio di mal di schiena molto forti. Questo non vuol dire che gli anziani non soffrano, per carità.
Però...
E soprattutto chi ne soffre magari tanto in questo momento sta dicendo quello cosa dice, no. La realtà è che c'è della gente a cui il mal di schiena tende a passare, ne ha sofferto tanto durante l'età della crescita, altri invece a cui rimane. Però percentualmente è il problema peggiore in età lavorativa. E comunque diciamo che ognuno di noi a livello della schiena tende ad avere un punto debole, cioè i nostri mal di schiena tendono a ripetersi sempre con le stesse caratteristiche, poi a volte si aggravano, possono comparire dei mal di schiena diversi, però tendenzialmente quando uno tende ad avere quel dolore localizzato in quel punto, quando ci ricasca sempre
lì,
in quel punto, probabilmente perché si creano delle lesioni che non riparano mai completamente, che quindi è un po' come un ginocchio che ha avuto un infortunio in passato e che ogni tanto ci si ricasca dentro, fa male poi sempre allo stesso punto perché c'è un punto debole. Quindi penso che questa possa essere la spiegazione, anche se scientificamente non abbiamo un dato certo su questo aspetto.
Tite, tu che sei anche una grande appassionata di corsa, noi sappiamo, a proposito di lesioni, che la corsa è uno degli sport che più sollecita la schiena. Allora giochiamo d'anticipo e proviamo a prevenirlo. Lo yoga ci suggerisce delle posizioni corrette per correre e quindi per prevenire eventuali disturbi.
Certo, la corsa sollecita e noi dobbiamo essere preparati, cioè dobbiamo essere forti nelle gambe, nelle braccia, cioè negli strumenti che noi possiamo utilizzare per avere delle azioni sulla colonna vertebrale, quindi rinforzare le gambe per prepararle poi a correre. Allora si dice che nello yoga tutto è Tadasana, tutto è la posizione della montagna, massimo radicamento e massimo innalzamento verso l'alto, e quindi o si prova Tadasana per esempio al muro, come diceva il professor Negrini, mettersi coi talloni, tutta la schiena al muro, l'occipite al muro e sentire le curvature fisiologiche.
Sì.
E lì si adopereranno già tantissimi muscoli, si suda a stare in Tadasana. Oppure una cosa in più, si può fare Virabhadrasana 3, l'eroe.
Come si chiama? Non mi, no, questa parola non l'ho capita, dimmela.
Virabhadrasana 3 significa in sanscrito eroe numero 3, che è una bellissima posizione che parte sempre da Tadasana e consiste nell'allungare busto, una gamba e le braccia in parallele al suolo, sostenendosi invece unicamente sull'altra gamba. Entrambe distese, braccia,
certo,
gambe distese.
Questo eroe 3 è difficile però. È davvero eroe. Abbiamo Vittoria che ci chiama da Vicenza, 800 24 00 24. Buongiorno Vittoria, benvenuta.
Buongiorno, senta, io volevo rivolgere una domanda al professor Negrini, no? Perché io da un po' di tempo ho fatto una risonanza e ho un leggero schiacciamento a una vertebra L4, L5, che non giustificherebbe però una serie di continui stanchezza alle gambe che ho anche addirittura la mattina quando mi sveglio, pur avendo fatto tutti gli esami dall'eco Doppler oppure a quella per il livello muscolare, non è risultato nulla. Io lamento questa stanchezza alle gambe accompagnata a volte da leggere pulsazioni leggermente dolorosi. Le dico che è un dolore accettabile, non è invalidante,
certo,
però volevo capire se era riconducibile a problemi alla schiena, a problemi, chi mi ha parlato un medico, mi ha parlato di nervo sciatico che potrebbe infiammarsi, potrebbe avermi causato questa infiammazione, e adesso sto facendo ancora un ulteriore esame che mi hanno consigliato, la MOC, per vedere se c'è un inizio di osteoporosi.
Ed esame dopo esame il problema,
esatto,
il problema rimane. Professor Negrini, la telefonata di Vittoria ci aiuta a introdurre un altro aspetto, e cioè tante volte noi avvertiamo dei dolori in altre zone e li facciamo risalire alla schiena, perché sicuramente ha un ruolo centrale.
Ma sa, la schiena è un refugio, un peccatorum. Cioè qualunque problema può in qualche modo essere attribuito anche alla schiena, e quindi quando non si riesce a trovare nulla è molto facile dare la colpa alla schiena, tanto bene o male c'entra sempre.
Sì.
Intanto devo dire che normalmente con gli esami noi vediamo soltanto i problemi gravi, quindi gli esami ci servono per escludere che ci siano dei problemi importanti. Non ci servono per fare una diagnosi precisa, perché purtroppo la maggior parte dei problemi che colpiscono la gente quando non sono gravi sono piccoli problemi che non si vedono con gli esami che oggi abbiamo a disposizione, e quindi fare una marea di esami serve soltanto a aumentare le nostre tasse, non serve a nulla. Non serve neanche a far star meglio il paziente, perché non è con l'esame che
lo guarisci,
il paziente sta meglio,
certo.
Si tratta invece di escludere che ci siano degli altri problemi, cosa che tra l'altro nella stragrande maggioranza dei casi si può fare con la sola visita, e quindi lo specialista eventualmente prescrive un esame, due esami al bisogno, se ha bisogno di capire qualche cosa, e poi dalla visita individuare quegli elementi terapeutici su cui agire per far star meglio il paziente, e quindi non è attraverso la ricerca dell'esame ulteriore che si ottiene poi una risoluzione dei problemi, è attraverso un approccio abbastanza pragmatico, normalmente di tipo riabilitativo, cioè si tratta di recuperare un buon funzionamento di strutture che non stanno funzionando bene in quel momento. Adesso ovviamente il problema della signora potrebbe anche essere leggermente diverso, perché non è il tipico mal di schiena, dolore a entrambe le gambe, eccetera eccetera, quindi sto facendo soltanto un discorso generale,
certo,
che può valere tutti i nostri ascoltatori.
D'altra parte non possiamo fare diagnosi telefoniche, ma io invito gli ascoltatori a confrontarsi con noi.
Ma nemmeno guardando un esame possiamo fare una diagnosi quando parliamo di schiena. Se guardiamo un esame abbiamo un elemento, allora questo schiacciamento L4 e L5, che non vuol dire di una vertebra, ma del disco intervertebrale, nel sentire comune si dice la vertebra schiacciata, in realtà è il disco intervertebrale, cioè l'ammortizzatore tra le due vertebre che tende a ridursi di dimensioni, però non è quello che mi consente di fare diagnosi. Posso vedere tutti gli esami di questo mondo, ma è solo visitando e parlando col paziente che posso fare la diagnosi, anche perché sono tutti quegli aspetti psicologici di cui si accennava
infatti
prima.
E questo volevo passare la parola al dottor Soldati, prima di andare ai mercati, perché abbiamo visto che nella schiena si concentrano molte delle nostre tensioni, per cui il senso di pesantezza, il dolore che ritorna sempre lì, spesso se ci pensiamo bene magari è un dolore che insorge in alcune situazioni, no? Quando siamo particolarmente stressati, tesi, quando non riusciamo a digerire, uso un altro termine, un problema.
Sì, noi siamo abituati a vedere la parte fisica, vedere il corpo come corpo, però il corpo può essere anche un indicatore molto preciso di altri stati d'animo. Ad esempio il fatto che la schiena si blocchi può venire da una quantità di cause, ma può essere anche che non abbiamo voglia di andare in ufficio, oppure che siamo molto molto tesi in quel periodo, o molto molto depressi e abbattuti. Ecco, cioè questo, perciò dobbiamo anche tenere conto di questo fra gli altri aspetti.
Tite, abbiamo un mini esercizio per chi in questo momento avverte una tensione dolorosa alla schiena, così ci salutiamo e andiamo poi subito ai mercati?
La medicina iodica per la schiena dolorante sono le torsioni, quindi io suggerisco a terra, la schiena a terra, la classica posizione che si usa in tutte le palestre, ginocchia al petto, con quest'ultima unica raccomandazione di fare diversamente di quello che si fa di solito, mantenere tutta la schiena fino ai glutei a terra, quindi spingendo le cosce in avanti mentre si trattengono le ginocchia.
Sì.
E poi lasciare andare le ginocchia a destra e a sinistra, con quest'ultima raccomandazione di provare a mantenere i piedi uniti, ginocchia e piedi uniti.
Grazie a Tite Togni per essere stata con noi,
grazie
Tite, noi ci sentiamo presto, andiamo a sentire i mercati e il meteo, il professor Negrini e il dottor Soldati rimangono insieme a noi, 800 24 00 24, Daily Lab, e poi i mercati, meteo e di nuovo insieme qui.
Daily Lab, i consigli della salute. Essere e benessere.
C'ho un mal di schiena che non mi fa dormire. Da ieri sera ce l'ho, voglio morire.
No, noi preferiamo parlare della nostra schiena e restituirle benessere. 800 24 00 24 insieme al professor Negrini e al dottor Massimo Soldati che è qui in studio con me. Professor Negrini, facciamo un viaggio lungo la nostra colonna, perché è composta da 32-35 vertebre, noi la dividiamo in settori e usiamo un ascensore, no? Per muoverci dall'ultimo piano al piano terra. Allora io, professore, partirei dal piano più alto, la terrazza, perché mi viene da dire che anche la colonna vertebrale ha la sua testa. Il primo tratto infatti si chiama colonna cervicale e ahimè, chissà quante volte l'abbiamo detto, sentito dire, la cervicale mi fa impazzire. Professor Negrini.
La colonna cervicale è la parte più alta della colonna, corrisponde esattamente al collo,
sì.
Ed è quella che è più mobile in assoluto, perché deve consentire allo sguardo di girarsi in tutte le direzioni, è quella che soffre le posizioni, soprattutto le posizioni sedute in ufficio, perché quando noi ci sediamo e dobbiamo magari mantenere poi una posizione fissa, voltata da un lato o dall'altro, oppure guardando fisso il computer molto a lungo, la colonna cervicale tende ad andare in sofferenza.
Come possiamo aiutarla?
Ma allora, a scopo preventivo, la cosa che serve più di tutti è fare dell'attività fisica. Questo vale per tutta la colonna vertebrale in generale, fare attività fisica è il toccasana della nostra schiena, attività fisica generale di qualunque genere, non esiste una migliore delle altre, la migliore è quella che piace a chi la fa,
certo.
Perché la fa più volentieri, ci si impegna di più. Per il collo è importante utilizzare gli arti superiori, perché l'utilizzo degli arti superiori vuol dire attivare tutta la muscolatura del cingolo scapolare, come lo chiamiamo noi, quella comunque che poi prende, si attacca a livello del collo e poi garantisce anche i movimenti del collo, e fare anche qualche blando movimento proprio per mantenere la mobilità del collo.
Dottor Soldati, la parte più mobile, in effetti noi con il collo giriamo, no? La testa, e quindi teniamo tutto sotto controllo, e questo può darle uno spunto per una lettura del dolore cervicale sotto il profilo psicologico.
Sì, in effetti questo tratto della colonna ha varie implicazioni psicologiche ed emozionali. Una è quella del suo collegamento al controllo e alla vigilanza. Dobbiamo pensare che per guardare il mondo appunto intorno a noi dobbiamo tenere sempre gli occhi mobili, guardare da ogni parte. Ci sono delle persone che esagerano in questo e devono sempre controllare ogni cosa attorno. Mi viene in mente sempre l'immagine dei cani della prateria, di questi animali che si erigono per guardare lontano e controllare tutto il territorio. Ecco, certe volte questo è eccessivo e può provocare delle tensioni forti, particolarmente in questo anello oculare, che nella bioenergetica si chiama tratto anello oculare, una sorta di anello che di tensione che va dagli occhi e alle vertebre cervicali. Ma non è solo questo, abbiamo anche altre emozioni che si scaricano sulla cervicale, ad esempio quella che è la rabbia trattenuta, perché se voi ben pensate, quando siete molto molto arrabbiati e state masticando amaro, che cosa fate? Contraete la mascella.
Eh sì.
Continuate a contrarre la mascella in un senso di rabbia trattenuta, di impotenza. Ecco, questo naturalmente porta uno squilibrio in tutti i muscoli, massetere, pterigoideo.
Insomma, bisognerebbe andare in ufficio, professor Negrini, perché abbiamo visto che alla cervicale il lavoro d'ufficio pesa e dovremmo avere delle emozioni sempre serene e positive. Ma insomma, dobbiamo un po' fare di necessità virtù. E professor Negrini, io scenderei di un piano, andrei nel tratto toracico. Di loro non, di queste vertebre si sente parlare poco, ma anche loro in qualche modo possono lamentarsi, e anche loro hanno delle cure che a loro piacciono, delle attenzioni che le fanno stare bene.
Diciamo che il
tratto toracico è quello che dà dolore meno frequentemente, però spesso è un dolore molto tipico ed estremamente legato all'attività professionale o comunque a delle attività continuative che in qualche modo vanno a scaricarsi in maniera costante in un punto molto preciso del tratto toracico, del tratto dorsale. Quindi diciamo non è un dolore molto frequente, ma è un dolore che poi va analizzato molto bene rispetto alle attività quotidiane della persona che ne soffre. E comunque vorrei anche dire che mi piace molto questo palleggiarci tra chi si occupa di aspetto più strettamente fisico, ma anche con attenzione all'aspetto psicologico, e chi si occupa di più dell'aspetto psicologico, perché in realtà quando poi curiamo, io adesso faccio la mia parte di parlare dell'aspetto fisico, ma in realtà
tiene conto anche della
assolutamente determinante, cioè a volte è proprio la postura fissa di chi è curvo sotto il peso degli anni che dà male a livello interscapolare o sotto il peso delle preoccupazioni, quindi non possiamo mai scindere l'aspetto fisico dall'aspetto psicologico.
Allora, io, professore, se lei è d'accordo, la riporto in ascensore, scendiamo di un altro piano e ci avviciniamo quindi in una zona che ci dà spesso del filo da torcere. Siamo arrivati al livello delle vertebre lombari, quelle del colpo della strega, se non mi sbaglio. Sono molto permalose queste vertebre, professor Negrini. Ne hanno sempre una.
Diciamo che è molto permaloso questo tratto della colonna vertebrale, probabilmente per una serie di motivi. Il primo motivo è che filogeneticamente, come diciamo noi con una parola molto complessa, che però vuol dire dal punto di vista dell'evoluzione della specie, è arrivato a cambiare completamente posizione da poco tempo e quindi non è ancora completamente ben progettato per sopportare il carico a cui viene sottoposto quotidianamente, però diventa anche un punto di sfogo di tante tensioni, di tanti problemi. È una zona che oltretutto ultimamente ha dovuto subire un altro cambiamento epocale, passando dallo stare in piedi e sopportare carichi come veniva una volta allo star seduti, che è un altro tipo di carico che non le piace particolarmente, e quindi diciamo è una zona
molto delicata.
Anche qua non facciamo passare l'idea che la colonna sia delicata. La colonna è molto forte e molto ben strutturata. Il problema è che quando comincia a far male bisogna capire come aiutarla.
Dottor Soldati, il classico colpo della strega, il professor Negrini dice no, non facciamo passare il concetto che sia delicata, è forte, ma è delicata dal punto di vista psicologico, perché spesso le nostre tensioni, quando c'è qualcosa che non va, la nostra schiena si blocca e si blocca con tanto dolore, quasi a dirci adesso siediti, non so se il professor Negrini sul seduto sarebbe contento, insomma adesso fermati un attimo e ascoltami.
Sì, senz'altro, senz'altro è robusta, però possiamo dire che è caparbia, se vogliamo usare un linguaggio figurato. Senz'altro il colpo della strega è da un punto di vista psicologico lo possiamo interpretare come uno stop assoluto, non possiamo più muoverci, per cui molto spesso quando c'è troppo stress, quando ci sono troppi carichi che portiamo e non la sentiamo, non li sentiamo, non vogliamo fermarci a tutti i costi, dobbiamo andare avanti, allora ci ferma la schiena. Però ci sono altre cose che ci dice questo tratto della schiena, no? Ad esempio la relazione con lo stress, perché quando siamo molto stressati spesso che cosa facciamo? La prima cosa che si contrae sono le gambe, perché dobbiamo andare da una parte all'altra, dormiamo male e contraiamo le gambe, per cui le gambe perdono la loro funzione di cuscinetto mentre camminiamo e si scarica di più sulla schiena quello che è il nostro camminare e il nostro muoversi. Perciò un significato ulteriore può essere che quando ho il colpo della strega, quando mi si blocca la schiena, io sto inibendo il camminare, cioè devo andare, devo fare, devo muovermi, ma inconsciamente tengo ferma la gamba. un'altra possibilità, un altro intervento possibile in questa zona è dalla parte della sessualità, che noi non possiamo negare una forza enorme, per cui ci sono delle persone, ad esempio, che sono più inibite oppure timorose nei confronti della sessualità e vergognose, e allora come esprimono questo? Esprimono inconsciamente questo e ritraendo i genitali e anche chiudendo un po' le cosce. Questo è un atteggiamento che è assolutamente inconsapevole, ma che contribuisce, certo, a dare una posizione non corretta alla spina dorsale.
Allora, adesso, cari amici, tocca a voi. Quando avvertite un peso alla schiena, una tensione, un dolore, quando i movimenti diventano difficili, a cosa pensate? Sentite e chiamate per scoprire se conoscete la vostra schiena e quindi siete in grado di prendervi cura di lei, oppure vi serve una mano, anzi quattro mani. 800 24 00 24, sentiamo la nostra scheda e vi dico già subito, che il mio Lauricelli, regia, la parte tecnica, mi sta seguendo, che attacchiamo subito alle informazioni sul traffico e poi ritorniamo. Quindi sentite, chiamate e preparatevi, perché apriremo anche la bocca tra poco.
Piedi piatti,
materasso,
artrosi,
stress,
chili di troppo,
sedentarietà,
troppo esercizio fisico,
sedia dell'ufficio.
Essere e benessere.
Bruna ci chiama da Cuneo, Angelo da Bologna, Marilena da Milano. Buongiorno Bruna.
Buongiorno a tutti, complimenti per la vostra Radio 24, perché è stupenda.
Grazie Bruna.
Io volevo chiedere una domanda ai vostri esperti per quanto riguarda il dormire. Io mi vado a dormire la sera, che diciamo sono un po' stanca, e quando mi alzo al mattino divento una persona, un anziano di 80 anni, perché ho sempre mal di schiena. Quindi volevo chiedere...
La notte la invecchia, insomma.
Purtroppo sì.
E che cosa pensa lei, Bruna?
Ma io penso che fosse un materasso che non è buono, penso io, quindi volevo porre questa domanda.
Infatti noi abbiamo messo tra i colpevoli del mal di schiena il materasso. Professor Negrini, vero o falso?
Così così, esatto. Diciamo che durante il sonno la colonna tende ad andare in tensione, perché tutti i nostri dischi intervertebrali, per la loro normale modalità di funzionamento, accumulano acqua, che è il modo per nutrirsi durante la notte, e quindi si distendono e dilatano la colonna verso l'alto, e quindi spesso al mattino abbiamo dei dolori che sono magari causati da quello che abbiamo fatto la giornata precedente. Siamo più rigidi con la schiena, questo è comune per tutti, non solo al mattino siamo più a rischio di colpo della strega. Chi soffre di colpo della strega, particolarmente al mattino, deve stare attento a non fare movimenti fatti male proprio per questo stato di tensione. Poi ovviamente un materasso sfondato, una rete sfondata, mettono in una posizione assurda, e tutti noi, quando magari andiamo in un albergo e cambiamo materasso e ci troviamo con un materasso che non funziona bene, ce ne accorgiamo.
Andrea Bologna, perché ci sta aspettando. Angelo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Nicoletta, complimentissimi.
Grazie. Ci racconti, Angelo?
Dunque, panca a inversione, che mi dite? È utile per la schiena?
Professor Negrini, sì o no?
Se seguita come terapia, se no è soltanto una cosa di rilassamento, poi ognuno deve anche seguire i suoi sintomi, quindi comunque è meglio che venga valutata da un esperto individualmente.
E Marilena da Milano, buongiorno a lei.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione.
Mi dica.
Senta, io ho delle protusioni al lombo sacrale.
Sì.
E spesso mi blocco. Blocco con dolori fortissimi. Io vado a ballare.
Brava Marilena! E che cosa balla?
Boogie.
Balla il boogie.
Sì, non è che ballo proprio il ballo leggero. Ecco, qualcuno mi dice: ma guarda che non è che dovresti ballare, perché forse ti fa male alla schiena. Ecco, volevo sapere.
Non so se il professor Negrini è esperto di ballo, ma il boogie non lo so, ma sicuramente può dare un'indicazione a Marilena. Professor Negrini.
Dire esperto di ballo, se vi sentisse mia moglie.
Sì, infatti io avevo
perché io proprio non sono capace di ballare.
Però
sono
insomma
una specie di orso.
Però sa che cosa? Se c'è un ballo che può far piacere alla nostra schiena.
Allora, guardi, se la signora non ha dolori mentre balla, non ha dolori il giorno dopo che ha ballato, ma stia tranquilla e si goda il suo divertimento, che le fa bene dal punto di vista psicologico, le fa bene dal punto di vista fisico, perché la muscolatura comunque si rinforza, e se smettesse di ballare starebbe peggio sia da un punto di vista che dall'altro. Se invece ha dolore esattamente quando fa quel ballo lì, allora forse è bene farsi valutare e cercare di capire che cosa fare.
Allora, adesso ve l'avevo anticipato, aprite la bocca, perché il nostro prossimo ospite ha bisogno di così entrare un po' nella vostra bocca per spiegarci una relazione molto stretta tra i denti e la colonna vertebrale. In linea con noi abbiamo la dottoressa Veronica Bismara, odontoiatra, esperta di rieducazione funzionale e odontoiatria naturale. Buongiorno dottoressa Bismara, bentornata.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Grazie.
Secondo la medicina tradizionale cinese c'è un legame stretto tra denti e colonna.
Esatto, ma
non solo,
la medicina tradizionale cinese, che ha delle radici e chiaramente delle tradizioni millenarie, collega tutto, ha una visione molto olistica dell'organismo, e quindi come i denti hanno una corrispondente loggia energetica, cioè fuoco, terra, acqua, piuttosto che insomma le altre componenti, anche le ossa e anche certi tratti della colonna appartengono a determinate logge energetiche, anche certe emozioni. Ho sentito che abbiamo parlato di emozioni, per cui c'è questa corrispondenza diciamo naturale tra le varie parti del corpo, anche le articolazioni, e determinate logge, organi e visceri. Quindi anche non so, un canino ad esempio, il canino è il dente del fegato, è il dente
questo non vuol dire che se ho mal di fegato devo togliere il canino.
Bravissima, infatti qui volevo arrivare. La corrispondenza c'è e va valutata ogni volta, ed è un modo interessante di prendere in considerazione l'organismo nel suo tutt'uno, ma non è certamente
non c'è questo tipo di relazione,
uno gli passa mal di fegato, insomma, però sono cose che vanno valutate, anche se c'è ad esempio un'otturazione o malfatta o in amalgama d'argento con un materiale tossico, si può valutare se il corrispondente organo o il corrispondente tratto della colonna ha una problematica.
Certo.
E quindi considerare il fatto che se anche io curo la problematica magari sulla colonna o su quell'organo, ma il problema continua a persistere, può darsi che ci sia la necessità di intervenire sul dente corrispondente, che va testato.
Assolutamente, valutata, come va valutata con grande attenzione la relazione tra occlusione e postura, malocclusione e postura.
Esatto,
non tutti i problemi posturali derivano da una malocclusione.
No, certo.
Vero,
però
dottoressa?
Va anche qua con dei test specifici e molto particolari e eseguibili da personale ovviamente esperto, si può valutare la corrispondenza e quanto c'è di corrispondenza tra una problematica posturale dolorosa e una eventuale malocclusione, oppure una eventuale abitudine viziata. Ho sentito che avete parlato di bruxismo, serramento dei denti e di rabbia trattenuta, per cui vede che le cose
sono
assolutamente collegate. E serrare, chiudere i denti quando non è il momento di farlo, cioè in qualsiasi altro momento tranne che quando deglutiamo, perché i denti dovrebbero sempre stare distaccati tra di loro, tranne che nel momento della deglutizione. Ecco, quando, se una persona durante la notte o durante il giorno serra o addirittura digrigna i denti, può portare senz'altro a problematiche prima di tutto muscolari e poi anche posturali.
Scusi dottoressa Bismara, abbiamo rapidamente Francesco che ci chiama da Brescia. Francesco, buongiorno.
Buongiorno, seguo sempre con piacere. Allora, l'argomento mio, la testimonianza che volevo dare era questa. Io faccio rappresentante, quindi sono in macchina, 80.000 km all'anno. Per hobby faccio il telereporter, quindi una buona metà dei weekend li passo con la telecamera in spalla, arrampicarmi sui monti e fare immagini televisive. Questo vorrebbe dire mettere a capo qualsiasi schiena. Io 20 anni fa ero arrivato al punto di bloccarmi con frequenze sempre più rapide, che duravano addirittura diversi giorni. con la chiropratica che mi aveva suggerito il mio medico curante ho risolto tutti i problemi e adesso quando faccio due giorni con la telecamera in spalle mi bastano due esercizi di stretching e la schiena ritorna in perfetta forma.
Chiudiamo quindi con questa esperienza positiva che ci arriva da Francesco da Brescia. Io ringrazio il professor Negrini, la dottoressa Vismara, il dottor Soldati per essere stato con noi. Ricordo il titolo del libro del dottor Soldati, molto interessante, Corpo e cambiamento. Vi ricordo l'appuntamento domani con il dottor Ongaro sul blog di Mangia con me dalle 15 alle 16 e potete naturalmente scrivere le vostre domande. Io volevo, dottor Soldati, chiudere con questa, con una raccomandazione per la nostra schiena. Oggi abbiamo ancora tutta la settimana davanti, quindi...
Quindi impariamo a convivere con le nostre emozioni.
Tiriamole fuori.
Sì, tiriamole fuori e accorgiamocene, non sono degli UFO, sono delle cose che sono dentro di noi, ci possono aiutare molto e ci dicono tanto. Non c'è un'emozione brutta, tutte le emozioni, il pianto, la rabbia, vanno tutte bene, fanno parte, come diceva la Vismara, di un ciclo energetico che ci dice la medicina cinese.
Ecco, non fermiamole, lasciamo scorrere. Professor Negrini, grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11 e come sempre vi aspetto. Buona giornata.
Essere e benessere.